24 mattino.
Meloni, si parli sempre di ventotene, ma non di bollette, non di gas, non di accise, non di Ucraina, non dei dazi, non dei giornalisti spiati dal governo, perché il governo non c'era, e se c'era dormiva, e se dormiva sognava che non c'era.
Buongiorno Simone, mi hanno dato un appuntamento per una gastroscopia ad ottobre. Avrò tempo 7 mesi per pensare all'Europa unita.
Ottimo. E all'esercito europeo, mi raccomando, eh?
Ho la sensazione che il presidente Meloni, buttando queste polemiche su fascismo e antifascismo, cerchi semplicemente di distogliere l'attenzione sull'incertezza che anche lei ha in merito a un piano europeo di riarmo e sul fatto che l'opinione pubblica che l'ha votata è fondamentalmente contraria a questo piano di riarmo, quindi buttarla nella solita diatriba fascisti e antifascisti le dà semplicemente ossigeno sia sui giornali sia sui social.
Sì, in parte probabilmente c'è anche questo. Detto naturalmente che, guardi che al piano di riarmo europeo è contraria anche Meloni fondamentalmente, quindi su questo anzi avrebbe tutte le possibilità e ha tutte le possibilità di prendere un posizionamento che piace all'opinione pubblica. C'è chi ci legge, molti ci leggono, più che altro un tentativo, un modo per coprire le tensioni interne. Come dicevo prima, alla fine è riuscita anche a ricompattare un Partito Democratico che sembrava completamente sfasciato su questo, su questi temi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata più strettamente alla rassegna stampa, non che dei giornali non parliamo e delle notizie non parliamo, nella prima parte, quella delle 6.30, che è sempre un buon modo per iniziare la giornata. Se ve la siete persa la trovate in podcast sull'app di Radio 24, che mi dicono che questa mattina ha qualche problema soprattutto sullo streaming, e quindi recuperate il podcast, ovvio, e su tutte le principali piattaforme. È giovedì 20 marzo, sono le 7.21 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 con le vostre idee, i vostri stimoli. WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sceglie la Federal Reserve che ha tagliato le stime di crescita americane a conferma di quello che stanno facendo praticamente tutte le istituzioni finanziarie internazionali a fronte della guerra dei dazi. Allarme inflazione, i tassi restano fermi, la Fed tasta il polso alle politiche di Trump e taglia drasticamente le stime di crescita degli Stati Uniti in un contesto di inflazione al rialzo. Nella serata di ieri Donald Trump ha dichiarato e ha detto che chiederà alla Fed invece di tagliare i tassi. Vedremo che cosa succederà. Lo nota che questo sarebbe avvenuto anche il professor Donato Masciandaro a pagina 3 del Sole 24 Ore nel suo consueto, nella sua rubrica dedicata alle questioni di politica monetaria, falchi e colombe. A centropagina una foto di Elkann ieri in Parlamento. Elkann è il futuro dell'auto, non è l'industria bellica. Molte aperture di giornali sugli scontri in Parlamento, su ventotene che si intrecciano con le vicende ucraine. Se il Corriere della Sera ha un'apertura dedicata a Trump che sente Zelensky, parole di ottimismo, e Kiev che parla di pace duratura possibile entro l'anno, anche ha però il titolo forte, bagar in aula sull'Europa. Meloni critica ventotene, scontro in aula, il quotidiano nazionale. La guerra nelle parole di Avvenire, che mette insieme anche Gaza, il fuoco non cessa, ancora bombe, ancora colpiti gli obiettivi più sensibili in Russia e Ucraina. Meloni insulta l'Europa antifascista, lo sfregio al manifesto di Ventotene, il titolo di Domani. Zelensky, pace entro l'anno, il titolo forte del Messaggero, ma l'apertura è dedicata a Meloni che ripudia l'Europa di Ventotene, caos in aula. L'Europa si è fermata a Ventotene, la stampa, Meloni contro gli europeisti, è il titolo della Repubblica. La Lega disarma Meloni, è il titolo del Fatto Quotidiano. E poi, vabbè, due giornali che scelgono, io non, i giochi di parole con i cognomi... Allora, basta Spinelli è il titolo del manifesto con la foto di Giorgia Meloni. La sinistra si è fatta troppi Spinelli, il titolo della Verità. Vabbè, divertentissimo. Ottimo. Il Giornale, la Verità su Ventotene manda in tilt la sinistra. Chiamate l'ambulanza, è il titolo di Libero, sempre sulla stessa cosa. Meloni insulta gli antifascisti e rompe con l'idea di Europa. L'Unità, oltre Ventotene, il Riformista. Che dice, questo va spiegato un po', il PD insorge contro le critiche al manifesto europeista, ma oggi i suoi estensori voterebbero per le armi subito. Dal riarmo al patto di stabilità, poi, e poi l'energia, le inconfessabili convergenze tra PD e Lega quando si parla di Europa, altro che Ventotene, è il titolo dell'editoriale del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Oggi vi dico francamente che sono stato attratto da una storia minore che però mi fa dire, beh, meno male che in questo mondo che cambia l'Italia in fondo, meno male si fa per dire, è sempre la stessa. È una storia che trovate a pagina 15 del Fatto Quotidiano e ci racconta di Mauro Lucentini, ne scrive Thomas Mackinson. Chi è Mauro Lucentini? Mauro Lucentini, che è un uomo che ha all'attivo 5 bocciature elettorali nella Lega, nel senso ha provato a candidarsi per 5 volte è stato bocciato, è stato appena assunto alle Ferrovie. Guarda caso, diciamo che hanno un rapporto abbastanza stretto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per uno stipendio di 75.000 euro. Racconta questo Mackinson. Il 13 gennaio scorso Lucentini è stato assunto a tempo indeterminato come quadro alle Ferrovie dello Stato con un onesto stipendio da 75.000 euro lordi l'anno. La selezione è stata durissima. Se l'è dovuta vedere con 130.000 altri profili tra interni ed esterni al gruppo. E fortunato è stato scelto proprio lui. Ma pensa... Lucentini, interpellato dal Fatto Quotidiano, non ha risposto. Lo fa per lui l'azienda pubblica, assicurando che la selezione è stata rigorosa. La ricerca di uno specialista in rapporti istituzionali è iniziata il 14 novembre. Si cerca tra i dipendenti interni, ma non si trovano profili adeguati. Quanti sono i dipendenti interni? 90.000. Si cerca tra i curriculum che sono stati mandati nella sezione quella lavora con noi. Quanti sono? 40.000. Eppure è stato assunto proprio Lucentini, che poi un lavoro di relazioni istituzionali, naturalmente lo sappiamo, debba avere una certa aderenza con la guida dell'azienda e debba avere delle buone entrature in politica, beh, per così dire abbastanza istituzionale, un lavoro di lobbying. Poi qualcuno mi spiegherà quanto serve davvero ad un'azienda di Stato, soprattutto di questo tipo, un lavoro di lobbying, però questo è naturalmente un dettaglio. Passando dall'altra parte, visto che abbiamo parlato poco fa del rigassificatore di Piombino e del fatto che sostanzialmente nessuno lo vuole, non lo vuole più Vado Ligure, a Piombino lo devono mandare via perché c'è un accordo per spostarlo fra 3 anni al centro di grandi battaglie. Segnalo tra l'altro, e non ve l'ho detto, abbiamo ospitato un esponente di Confindustria, la quale è favorevole al mantenimento del rigassificatore a Piombino sostanzialmente, cioè come indicazione, dice poi la politica decide, ovvio, e la politica ha deciso, ha detto delle cose, però per noi sarebbe meglio tenerlo là come opinione. Ieri abbiamo provato a interpellare chi è contrario al mantenimento del del rigassificatore a Piombino. Il sindaco di Fratelli d'Italia ha deciso di non intervenire e le associazioni ci hanno risposto che è un po' presto, le 6.45 del mattino, le associazioni che protestano. Ragazzi, la rivoluzione si fa, ma con un buon cornetto e cappuccino nello stomaco sul tardi. Andiamo a un'altra infrastruttura che però adesso non c'è, che è il termovalorizzatore di Roma. La guerra contro il termovalorizzatore di Santa Palomba si sposta a Strasburgo, ci informa nel suo inserto Roma Capoccia il Foglio. A sostenerla non ci sono solamente alcuni comitati che hanno presentato una raccolta firme al Parlamento europeo, ma anche il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, i due partiti che in Italia tentano con affanno di trovare una quadra per un'alleanza con il PD. Il partito del sindaco Roberto Gualtieri in questi giorni hanno sostenuto con grande enfasi l'iniziativa dei comitati che vorrebbero affossare il progetto del Campidoglio. Il progetto del Campidoglio appunto è per risolvere il problema dei rifiuti a Roma, trasformare 600.000 tonnellate l'anno di rifiuti che non si possono differenziare in energia e riscaldamento, e tutto mentre gli europarlamentari di Elly Schlein, ed è questo il grande tema, tacciono. Perché su questo tema fin dall'inizio della segreteria Schlein non riescono a prendere una posizione. Se ne dibatte, se ne discute, probabilmente da questa discussione europea non uscirà molto, ma si sottrae il PD, scrive Maria Carla Sicilia. Per non fare uno sgarbo a Gualtieri, gli europarlamentari più vicini a Schlein non commentano la petizione, ma neppure difendono l'opera, coerenti con la linea del partito. Quale linea? Quella appunto del silenzio. Da quando si è insediata la nuova segreteria 2 anni fa, il termovalorizzatore di Roma è sempre stato un argomento da evitare. È un'opera che il PD ha sostenuto prima che arrivassimo noi, non la rivendichiamo, ma non chiediamo di fare passi indietro, in sostanza la posizione di Schlein che aveva espresso in conferenza stampa. Anche per questo, probabilmente, contattata dal Foglio, la responsabile ambiente della segreteria Annalisa Corrado ha preferito non rispondere. Giorgio, l'abbiamo cercata anche noi all'epoca, se non sbaglio, Corrado, e su questo tema aveva deciso di non intervenire. Lo chiedo a Giorgio De Luca, che è dall'altra parte del vetro. Questo è il quadro da due parti politiche, limitato naturalmente, e poi arriviamo alle cose più serie, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Buongiorno, io crederò nell'Europa solo quando alle Olimpiadi ci sarà una sola bandiera che ci rappresenterà.
Se ci fosse la promessa che la bolletta del gas si abbassa del 20%, improvvisamente quel rigassificatore non sarà più brutto, cattivo, pericoloso, ma sarà bellissimo.
I carri armati che verranno costruiti con il Rearm Europe saranno green.
Certo, naturalmente, ovvio, caro ascoltatore, saranno quantomeno ibridi, quantomeno il carro armato lo voglio ibrido. Suggerisce un ascoltatore in maniera abbastanza fantasiosa ma interessante di spostare la nave rigassificatrice in Albania. Non è male, eh? A questo punto, no, visto che no, tendiamo un po' a guardare da quella sponda del mare, non è male. A proposito di tutto questo, segnalo che un po', forse un po' colpevolmente da parte di tutti noi, abbiamo lasciato sotto traccia quello che continua a succedere nel Mediterraneo. Comunque la pensiate sul tema dell'immigrazione, la giornata di ieri ha fatto segnare a largo di Lampedusa, o nel viaggio per arrivare a Lampedusa, 6 morti e 40 dispersi. Daniela Fassini a pagina 9 del quotidiano Avvenire: l'ennesimo naufragio annunciato. Alle troppe partenze dalla Tunisia e dalla Libia, come sta avvenendo in questi giorni, spesso seguono anche le tragedie del mare a ridosso delle coste italiane. Dopo i 600 migranti intercettati dalla Guardia Costiera tunisina e almeno 18 corpi recuperati negli ultimi 2 giorni, un altro naufragio si consuma a poche miglia da Lampedusa. Secondo il racconto dei 10 superstiti giunti nell'isola nella serata di martedì, sarebbe avvenuto in più riprese. In tutto 6 i cadaveri recuperati, mentre si cercano ancora altri 40 dispersi. A largo dell'isolotto di Lampione le motovedette hanno prima soccorso un gommone semiaffondato sul quale c'erano 6 uomini e 4 donne. I militari nel frattempo, sempre nei pressi di Lampedusa, hanno recuperato 6 cadaveri, tutti di giovani uomini già portati alla camera mortuaria del cimitero. Erano partiti in 56 da Sfax, Tunisia, così hanno raccontato, con un gommone di 10 metri. Dopo 24 ore erano in acque internazionali, molti migranti sarebbero caduti in acqua durante la traversata, nel gruppo camerunensi, ivoriani, maliani e gambiani, forse il tutto a causa del mare agitato. Ed è collegato alle questioni dell'immigrazione, collegata alle questioni dell'immigrazione la vicenda Paragon, ossia il software israeliano utilizzato per spiare, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, attivisti e almeno un giornalista, Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage, il fondatore di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, il cappellano della ONG, Don Mattia Ferrari. Ebbene, ieri è arrivato il rapporto un po' più estensivo di The Citizen Lab. Che cos'è? È il team, la squadra dell'Università di Toronto che svolge analisi sui telefoni, ed è lo stesso istituto che ha segnalato il fatto che questo software spia, creato da un'azienda israeliana e utilizzato solamente da enti statali, era stato utilizzato sui telefoni di queste persone. Ed è un rapporto che contiene degli elementi interessanti. Innanzitutto che i casi potrebbero essere molti di più, ed in quelli immersi c'è un modello preoccupante e familiare. Si prendono di mira gruppi per i diritti umani, critici del governo, giornalisti, e dall'ONG attaccano naturalmente. Invieremo il report anche alla Corte Penale Internazionale. Dietro questo caso c'è la situazione libica e i rapporti tra i servizi segreti, ne scrivono Eleonora Camilli e Irene Fammà a pagina 16 della Stampa. Scrive ancora Citizen Lab: come in altri parti del mondo, i temi legati alla migrazione e ai rifugiati sono un argomento controverso in Italia, e negli ultimi 2 anni le organizzazioni umanitarie hanno affrontato crescenti pressioni da parte delle autorità. Il documento ripercorre in sequenza cronologica contraddizioni, silenzi e dietrofront dell'esecutivo. La risposta fornita dal governo si è caratterizzata per assenza di chiarezza, di trasparenza, di specificità sui casi segnalati, e quindi c'è questo, su questo fronte anche un'accusa al governo. Paragon nel frattempo sottolinea il suo impegno a mantenere la riservatezza sulle operazioni dei propri clienti e parla di numerose inesattezze, ma notano le due giornaliste quali siano queste inesattezze, non lo chiarisce. Aprirei la pagina estera non partendo dall'Ucraina, dove, come avrete capito anche dalla telefonata di ieri tra Trump e Zelensky e dalle cronache della telefonata di ieri tra Trump e Zelensky, la tregua resta comunque lontana, ma da quello che succede a Istanbul, dove, come abbiamo detto, il sindaco Ekrem İmamoğlu è stato arrestato. Ed era il principale potenziale sfidante di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali. Ricordiamo, naturalmente, qualche ascoltatore ogni tanto, qualche ascoltatrice dice: ma perché parlate di un altro paese? Perché ricordo che i rapporti con la Turchia sono intensissimi, è il secondo esercito per dimensioni della NATO, è il paese al quale di fatto abbiamo delegato, pagandolo, la gestione della crisi migratoria che abbiamo attraversato qualche anno fa e che ancora lo sta facendo, è un paese che si sta interessando a tutta l'area del Mediterraneo con una volontà di potenza notevole, ci pare di poter dire. Quindi ha una rilevanza su tutto lo scenario. Gabriella Colarusso, inviata di Repubblica a Istanbul. Arrivano all'alba un centinaio di agenti blindati e camionette della polizia. L'appartamento di Sariere è isolato. Dentro ci sono Ekrem İmamoğlu, sua moglie Dilek e i loro figli. Il sindaco di Istanbul fa in tempo a condividere un video in cui lo si vede allacciarsi la cravatta, consapevole del destino che lo attende. Stanno cercando di usurpare la volontà della nostra nazione. Dice: ci troviamo di fronte a una grande tirannia, ma voglio che sappiate che non mi arrenderò. Viene portato via agli arresti insieme ad altri 100 tra dirigenti locali, funzionari del comune, imprenditori e anche un giornalista, una retata che di fatto azzera la macchina amministrativa comunale. Le accuse sono pesanti: corruzione, turbativa d'asta e soprattutto favoreggiamento del terrorismo per i suoi presunti rapporti col PKK PKK, il partito curdo dei lavoratori, che proprio 2 settimane fa, dopo una lunga trattativa, aveva annunciato la fine della lotta armata. L'accusa consente di sostituire Imamoglu con un funzionario nominato dal governo fino alla fine del processo. Imamoglu, che avrebbe dovuto partecipare domenica al congresso del CHP, il Partito Repubblicano, passaggio quasi formale per una candidatura che sembrava scontata verso le presidenziali del 2028. Questo il quadro che arriva da Istanbul. Spostandoci verso un altro paese dalle pratiche democratiche non proprio limpide, resterei su Repubblica e andrei da Rosalba Castelletti a pagina 9 del quotidiano, che ci racconta come si starebbero muovendo le pretese di Vladimir Putin in merito alla guerra in Ucraina. A 2 mesi esatti dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Putin non solo non ha rinunciato a nessuna delle condizioni enunciate lo scorso giugno per porre fine alla sua offensiva in Ucraina, ma è anche pronto ad alzare ulteriormente la posta, prendendo di mira, almeno a parole, anche Odessa e altri territori che ora appartengono all'Ucraina, se non sarà accontentato. Dopotutto, gli ucraini non hanno il tempo di scavare trincee. Sarebbero le sue precise parole, ricostruite da una conversazione a porte chiuse con gli oligarchi, dal giornalista di Kommersant Andrei Kolesnikov, o Kolesnikov, autore di In prima persona conversazioni con Vladimir Putin, quindi un uomo molto vicino al presidente. Secondo il canale Telegram Adekvat Z, sarebbe un messaggio all'Ucraina: si affretti a riconoscere le regioni annesse se vuole cavarsela senza ulteriori perdite territoriali. Il sito Moscow Times ne ha fatto una sintesi ancora più brutale. Putin è pronto a marciare su Odessa se Kiev non accetterà le condizioni per la pace. Cosa ancora da questo grande e vasto fronte internazionale? Beh, c'è il piano di riarmo europeo che andrà a una discussione oggi in Consiglio europeo, ma che sconta le perplessità interne, delle perplessità interne all'Europa, che sono già molto forti, e le nota con grande efficacia, a prescindere da come è andato il voto di ieri al Parlamento italiano, Adriana Cerretelli. Partendo sul Sole 24 Ore, siamo a pagina 14, nella pagina dei commenti, che guardate, non sempre riesco a citarvi tutto quello che c'è dentro questa pagina dei commenti, ma è sempre ricca di elementi interessanti. Marco Buti e Francesco Nicoli, per esempio, parlano di quello che serve all'Europa, molta immaginazione istituzionale e giuridica. Ignazio Angeloni si sofferma sui segnali da cogliere dopo lo sblocco del tetto al debito arrivato dalla Germania. Ma il titolo di Cerretelli è questo: il piano di Ursula rischia di soccombere. È proprio così, molto, molto secco. E parte da un libro uscito da poco in Germania che si intitola Perché non combatterò mai per il mio paese? Lo ha scritto un 27enne, deciso a non combattere nemmeno in caso di invasione. Per lui è peggio morire che vivere una vita schifosa lavorando in un paese occupato. Il suo non è un caso isolato. Se è vero che in Germania, dove gli effettivi dell'esercito dovrebbero salire da 181.000 a 270.000 secondo i target della NATO, gli obiettori di coscienza continuano a crescere, e su quasi 19.000 giovani che nel 23 avevano firmato per la carriera militare, il 25% dopo 6 mesi ha rinunciato. Esclusi Francia, paesi dell'est confinanti con la Russia, dai Baltici alla Polonia e quelli del nord, c'è una diffusa riluttanza in Europa tra i giovani e le opinioni pubbliche ad adeguarsi a una realtà geopolitica improvvisamente cambiata, ad accettare di trasformarsi dalla generazione della pace eterna a quella prebellica, perché per salvaguardare la pace deve imparare a difendersi costruendo una deterrenza credibile. Scrive Cerretelli che alla fine la sfida cruciale da vincere, più del riarmo, comunque molto complicato, sarà soprattutto quella degli uomini da trovare e formare in società impreparate, culturalmente recalcitranti, negazioniste perché diseducate, così la mette Cerretelli, ve lo leggo com'è, da 80 anni a percepire la minaccia. Minaccia che è tornata. Detto ciò, il tema di Cerretelli di fondo è che il piano di Ursula rischia di soccombere, questa volta non perché l'Ungheria ci si mette di mezzo, ma perché ci sono delle divisioni nette tra i paesi su che cosa sa fare di questo piano di riarmo, su utilizzare o non utilizzare il debito. E quindi è più probabile che a un certo punto si proceda paese per paese. Il traffico.
24 mattino.
È giovedì e siamo con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, caro Simone, siamo qua in attesa dell'età dell'oro, che però chissà, per il momento la stiamo vedendo col binocolo.
Esatto, mi pare che non stia arrivando l'età dell'oro, tanto che la Federal Reserve, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi dice: no, guardate ragazzi, allora non solo non calerà l'inflazione ma crescerà, ma l'età dell'oro è ben lontana, no?
Sì, e questo io, se fossi nella vertice della Federal Reserve, non sarei del tutto tranquillo, perché devono avere a che fare con un personaggio che ha il suo caratterino. Mi dicono che si chiama Donald Trump, e lui non è che scherza mica, attenzione, perché li manda tutti a casa. Li manda tutti a casa perché lui si aspettava dell'altro. Il problema è che la Federal Reserve ha una sua dignità da difendere, e come fa ad applicare una politica sui tassi che è quella che forse sperava Trump, no? Un bel taglio dei tassi in modo tale da dare quella spinta verso l'età dell'oro, che però rischia di essere catastrofica in uno scenario in cui, diciamoci la verità, non è che ci siano le idee chiare su come si può sviluppare questa età dell'oro. Per il momento si vede soltanto una gran confusione. Qui potrebbe subentrare a commento la famosa citazione: quando il disordine sotto il cielo è totale, è il momento che si possono aprire delle prospettive di nuove stabilità e di nuove positività. Per il momento però si vede soltanto una gran confusione, a partire dalla politica che viene fatta sui dazi. Ma sui dazi non si capisce più niente: metti i dazi, togli i dazi, no? Metti la cera, sì, togli la cera. E qui siamo un po' inchiodati al palo, anche perché davvero gli Stati Uniti, i dazi, questa politica dei dazi andrà a loro vantaggio degli americani. Ma attenzione, perché il mercato più importante del mondo è il mercato europeo, oltre 300 milioni di consumatori, e a questi consumatori stanno girando gli zebedei, non è che siamo il materassino, lo zerbino su cui uno poi si pulisce i piedi e lo calpesta, perché, e qui cito Romano Prodi, anche le formiche hanno un orgoglio da difendere. Sì, sì. E quindi attenzione, perché a partire dal risparmio europeo, e qui è molto interessante il provvedimento che ha preso, che sta studiando l'Unione Europea, il risparmio europeo è mica scritto da nessuna parte che debba andare verso gli Stati Uniti, verso le grandi società di gestione americane, può prendere anche un'altra strada, Quindi occhio, perché qua stiamo scherzando col fuoco, e purtroppo anche in diverse aree del mondo questa metafora dello scherzare sul fuoco sta producendo ancora centinaia di morti, a partire da Gaza e dalla Cisgiordania. Basta, abbiamo le scatole piene. Purtroppo il Papa Francesco è il momento delicato della sua vita, ha parlato chiaro nonostante le difficoltà della salute. Il mondo deve andare verso un disarmo, deve andare verso la pace. Basta con tutti questi morti, ne abbiamo delle scatole piene, altro che età dell'oro.
Senti Fabio, ti porterei, oltre che sulla Fed, vedremo poi quale sarà la reazione dell'amministrazione americana, sull'audizione di ieri di John Elkann in Parlamento. È stata un'audizione, molti si aspettavano come una sorta di audizione decisiva nella quale sarebbe stato messo sotto dai parlamentari, in realtà è stata un'audizione piuttosto morbida, che è emerso il titolo che il Sole ha deciso di fare: il futuro dell'auto non l'industria bellica, e ha ribadito la centralità dell'Italia per Stellantis.
Sì, verrebbe da dire, i titoli che hanno in sé una negazione non sono mai dei bei titoli. Purtroppo ieri altri titoli alternativi che avessero una loro significatività non ce n'erano. Qui il problema vero sono i numeri. Allora, bene dire che il futuro dell'industria dell'auto non è l'industria bellica, e siamo tutti contenti. Dire anche che l'Italia per Stellantis è centrale, e anche qui siamo tutti contenti. Ma vogliamo tirare fuori qualche numero? Che cosa significa questo? La filiera dell'auto per l'Italia è centrale. Affinché possa continuare a esistere, serve la produzione in Italia di 1 milione di macchine. E allora chi è che li produrrà? Qui o le producono Stellantis e le case automobilistiche tradizionali, oppure bisogna cambiare cavallo, oppure bisogna rassegnarsi alla morte della filiera dell'auto in Italia. Per me, a questo, se non ci sono altre soluzioni, ben venga la produzione in Italia anche delle auto cinesi. La filiera dell'automobile per una società occidentale avanzata non si può abbandonare, e quindi costi quel che costi, bisogna raggiungere 1 milione di auto prodotti in Italia. Questo è il nodo chiave.
E grazie, come sempre, come ogni giovedì, al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buona giornata, ciao.
Io comunque il binocolo non lo mollo e scruto l'orizzonte in attesa dell'età dell'oro.
Teniamolo là. Il GR, a dopo.